Radio Magazine.
In questa puntata di Magazine, molto ricca di notizie locali, l'editoriale l'abbiamo presa in prestito da Luigi Losa, già direttore del Cittadino di Monza e Brianza, che ha fatto una riflessione sui ballottaggi. Poi abbiamo per la rubrica Carta Canta una doppia presenza, Monica Vorallume di Cittadino di Monza e Brianza, che ci ha parlato del ballottaggio di Monza, e Pier Guanietti, che ci ha parlato di quello di Cesano Maderno, ma anche di come stanno cambiando gli equilibri in provincia di Monza e Brianza. Poi le notizie dall'Italia, dal sociale e ovviamente anche dal nostro territorio. E infine, per la rubrica Il nostro sguardo oltre il cortile, abbiamo parlato del G7, abbiamo parlato dell'allargamento della NATO, abbiamo parlato anche della sentenza storica della Corte Costituzionale statunitense che ha tolto la protezione costituzionale al diritto dell'aborto negli Stati Uniti.
Punto e a capo.
Alle 0:23 il sito Prima Monza annuncia clamoroso a Monza, il sindaco è pilotto. Ci vorrà ancora un'oretta per la conferma ufficiale del sito del Comune di Monza, quando il tabellone dei 110 seggi si è colorato tutto di verde decretando la vittoria di Paolo Pilotto, candidato del centro-sinistra con 18.307 voti, pari al 51,21% dei votanti. La conseguente sconfitta di Dario Allevi, sindaco uscente, candidato centrodestra, con 17.445 voti, pari al 48,79%, con una differenza di 862 consensi. Un risultato sorpresa per la stessa coalizione centrosinistra, un vero shock di sicuro per il centrodestra, una conferma di quella che è diventata la maledizione del secondo mandato. Dal 1997, anno della prima elezione diretta del sindaco, nessun primo cittadino è riuscito a governare Monza per più di 5 anni. È stato così per Roberto Colombo, quindi per Michele Faglia, Marco Mariani, Roberto Scanagatti e infine per Dario Allevi. Ed è una storia questa degli ultimi 25 anni della politica e dell'amministrazione comunale tutta da raccontare. Paolo Pilotto, 62 anni, vicepreside del liceo Zucchi, sposato e padre di 2 figli, ha alle spalle una lunga militanza politica iniziata nel 92 come consigliere comunale nelle fila della Democrazia Cristiana e proseguita praticamente senza interruzione sino alla candidatura per la prima volta a primo cittadino a seguito delle primarie del centro-sinistra del 13 marzo, quando ha prevalso su Marco Lamperti, che sarà il suo vice in giunta, per soli 14 voti. Il suo successo è stato determinato dalla compattezza del suo elettorato rispetto a quello del suo competitor, il quale partiva dopo il primo turno del 12 giugno con un 47,12 di consensi contro il suo 40,08. Nel giro di 15 giorni Pilotto ha recuperato più di 7 punti percentuali, incrementando di 540 voti i suoi consensi, di certo anche per effetto dell'apparentamento con la lista Movimento per Moccia dell'ex giudice Ambrogio Moccia, che portava indotti 883 voti. Per conto, Allevi nelle 2 settimane tra primo turno e ballottaggio, malgrado l'apparentamento con la listica civicamente con Piffer sindaco di Paolo Piffer, che disponeva di un consistente pacchetto di 2.562 voti, ha visto crollare il suo consenso a suo favore di 3.446 voti, oltre il 16%. La disaffezione, addirittura la fuga o ancor peggio il rifiuto dell'urna elettorale sicuramente è stato determinante per l'esito finale, soprattutto forse a danno di Allevi già al primo turno, dove il centrodestra confidava di ottenere la vittoria, senza essere costretti ai cosiddetti supplementari, che a differenza di quanto accaduto a Pisa per il Monza Calcio, promosso in Serie A, sono sempre stati forieri di insidie. Ma proprio la sempre più scarsa affluenza al voto, all'incirca un monzese su 3, evidenzia un dato ancora più preoccupante che il neo sindaco Pilotto ha peraltro subito colto e fatto proprio nelle primissime dichiarazioni. I 18.000 erotti voti da lui ottenuti rappresentano infatti poco più del 18% dei monzesi che avevano diritto al voto, ovvero 2 su 10, e sarà suo compito, dovere e soprattutto responsabilità essere sempre e comunque anche il legittimo rappresentante degli altri 8. L'altro ballottaggio in programma, la giornata di domenica 26 giugno, è stato a Cesano Maderno, ha visto prevalere Giampiero Bocca, candidato a centro-sinistra con il 53,94% dei voti, contro lo sfidante Luca Bosio, capofila di un centro-destra comunque diviso. Forza Italia aveva presentato Michele Santoro, che ha ottenuto il 46%. Bocca, che succede a Murillo Longhin, sindaco di centro-sinistra negli ultimi 5 anni, che aveva deciso di non ricandidarsi, aveva peraltro sfiorato il successo pieno già al primo turno con il 49,91. Anche a Cesano Maderno vi è stato un ulteriore crollo dei votanti, scesi dal 44,88 al 34,09. Il successo del centro-sinistra a Monza e la riconferma a Cesano Maderno di fatto riequilibrano, anche per il peso della città al capoluogo, il peso dei 2 schieramenti sul territorio provinciale, pur non escludendo qualche contraccolpo in seno alla stessa provincia. Altro discorso invece sarà quello dei rapporti interni al centrodestra a Monza, dove spicca il clamoroso ridimensionamento della Lega in termini di seggi in consiglio comunale, dove sarà presente solo con Simone Villa. Altro discorso sarà quello dello schieramento di centrosinistra che ha ottenuto la vittoria, la sua natura, la sua origine, la sua tipologia, ovvero l'ormai famoso campo largo, anche in prospettiva dell'elezione regionale e politica del 2023. Questa è l'editoriale di Luigi Losa, già direttore cittadino di Monza e Brianza, sul risultato di ballottaggio in Brianza, che sottoscriviamo.
Carta canta.
Siamo collegati con Monica Bonalumi del cittadino di Monza e Brianza, con la quale abbiamo seguito la campagna elettorale, il primo turno e le previsioni per il secondo turno, ma diciamo che i titoli più o meno sono stati unanimi sul dire che non era previsto quello che è successo alla fine a Monza.
No, non era previsto, perché il distacco era veramente notevole tra Allevi e Pilotto alla fine del primo turno. Era un distacco molto forte alla fine del primo turno, 7 punti percentuali che erano, non erano pochi. Non ha però sicuramente aiutato Allevi l'apparentamento con civicamente di Piffer. Non è stato capito né dagli elettori di Piffer né dagli elettori di centrodestra. Probabilmente anche questo astensionismo così elevato, 10 punti in più rispetto al primo turno, sono un segnale lanciato dagli elettori che non sono andati a votare. Non sono andati a votare tanti elettori di Piffer, probabilmente. Tra quelli che hanno votato, qualcuno avrà votato Allevi, qualcun altro Pilotto. E tanti elettori di centrodestra non sono andati a votare, ed è un po' semplicistico dire erano tutti al mare, erano tutti, certo, in vita. C'è stato qualcosa, è successo qualcosa.
Sì.
Da parte di Pilotto è stato invece più apprezzato, forse più naturale l'apparentamento con il movimento Moccia per Monza, tanto che ha aumentato di circa 500 voti rispetto a quelli che aveva preso nel primo turno, mentre Allevi ne ha persi quasi 3.500.
Certo, questo è un segnale chiaro. Infatti c'erano molti commentatori che dicevano che l'apparentamento con Piffer avrebbe fatto male entrambi, effettivamente, probabilmente, giustamente questo. E Luigi Losa, ex direttore del cittadino, parla anche della maledizione del secondo mandato che dal 97 si abbatte su tutti i sindaci. Ovviamente questo non può spiegare nulla, però effettivamente quello che si può dire sicuramente è che quando si va al ballottaggio a Monza si gioca una partita diversa, e non importa quali siano stati i pronostici della vigilia.
Sì, è vero, nessun sindaco è stato mai confermato, anche sindaci che partivano in vantaggio poi hanno perso. Una maledizione, sì, forse c'è anche insomma un riposizionamento degli elettori tra il primo e il secondo turno. Un po' pesa l'astensionismo, ma un po' anche le scelte che vengono effettuate, come si conduce la campagna elettorale sì, nelle due settimane. Questo dimostra che sono molto importanti le due settimane tra il primo e il secondo turno.
Sì, ricordiamo che ci sono state anche le performance di Silvio Berlusconi in quel periodo, e anche quelle apparentemente non hanno portato grandi consensi.
No, perché è stato giovedì sera, forse la campagna elettorale era già chiusa. È vero che ha puntato sulla promozione del Monza in Serie A, però
sì, non basta.
Non basta, forse non bastava più. C'è stato anche il giovedì mattina Salvini al mercato, ma anche quello non è bastato per non il centrodestra.
E che novità avremo in consiglio comunale in base agli eletti?
Ci saranno tantissimi volti nuovi nel PD. Tanti giovani, o comunque tanti consiglieri che per la prima volta arriveranno in consiglio. Sì. Ci sarà la novità di Azione, la novità di DAB Monza, mentre nel centrodestra la Lega tornerà ad avere un solo consigliere, e questo non succedeva dall'amministrazione Paglia, dal 2002. E all'epoca era Massimiliano Romeo, che adesso è capogruppo al Senato.
Infatti.
E in minoranza siederà quasi tutta la giunta uscente, perché ci sarà il sindaco e ci saranno 5 assessori.
Anche questo un po' anomalo, diciamo. Comunque invece immagino che già ci sia, per quello che si possa raccontare, un tot assessori, ma ad esempio si è già parlato pubblicamente, anche se siamo ovviamente, chiariamolo, al Puparlè, non c'è nulla ufficiale, come Marco Lamperti come probabile vice sindaco, ma c'è già qualche idea sugli assessorati?
No, nel senso che anche qui Toto Giunta è un po' meno Toto Giunta delle altre volte, sono molto silenziosi. Si sa che sarà Lamperti, senz'altro sarà assessore, probabilmente vice sindaco. Si sa che Ambrogio Moccia sarà assessore in conseguenza dell'apparentamento.
Certo.
Poi per il resto si sa ben poco. Sono ipotesi, senz'altro un assessorato alla Monza, mm-hmm. e dovrebbe essere Arianna Bettin, che ha preso più di 300 preferenze, un assessorato a Monza Attiva,
sì.
e qualche assessore del PD e probabilmente qualche tecnico.
Ti do un'informazione, perché giovedì, prima della chiusura, il Dialogo di Monza ha organizzato un dibattito tra Arianna Bettin e un'altra candidata che se non ricordo il nome, una consigliera uscente di Forza Italia,
Martinetti.
Esatto. E alla domanda: se vi dovessero affidare ovviamente vincesse il vostro candidato e vi affidasse una responsabilità, cosa scegliereste? E Arianna Bettin ha detto lo sport, perché in realtà il mio mondo, la mia vita è lì dentro. Okay, quindi vediamo cosa uscirà dal pallottoliere della nuova giunta,
sì.
Però lei in qualche modo pubblicamente aveva espresso questa idea, anche per motivi di competenza personale sua. Beh, io ti ringrazio per tutti questi appuntamenti che ci hai dato informazioni su Monza. Ovviamente, trattandosi del capoluogo, ogni tanto ti chiameremo per fare aggiornamenti su come vanno le cose.
Certamente, grazie a voi e buona giornata.
Sì. Siamo collegati con Pier Guagnetti, il nostro mago dei numeri, che avete conosciuto nello speciale di Ian Radio a ridosso dei ballottaggi. I ballottaggi ci sono stati, abbiamo sentito Monica Bonalumine, cittadino Monza e Brianza, che ci ha raccontato com'è andata a Monza. Adesso, appunto, con Pier Guagnetti parliamo di Cesano Maderno. Diciamo che a differenza di Monza il risultato era più o meno scritto, giusto?
No, non era più o meno scritto. Cesano ha una differenza, perché intanto al ballottaggio si è andato il centro-sinistra con un terzo del centro-destra,
sì.
La parte più ampia del centro-destra, perché fuori dal ballottaggio c'era la candidatura di Santoro, che ha fatto una lista di Forza Italia, quindi lì il centro-destra era diviso. Tecnicamente, numericamente, matematicamente, il centro-sinistra, che ha preso il 49,91%, ha combattuto con una parte del centro-destra. Ma se le due centrodestre si fossero unite al primo turno, avrebbero vinto il primo turno di pochissimo.
Sì.
Ovviamente questo è un calcolo matematico che in politica,
certo,
e soprattutto nelle elezioni non ha nessun significato. No, il risultato è stato interessante, perché al primo turno il centro-sinistra, con molto allargato, sostanzialmente il Partito Democratico più tre liste civiche, infatti erano quattro, ma una non prende consiglieri, si è verificata una situazione interessante, perché per poco non vince il centro-sinistra, ma se facciamo i conti, se fossero messi insieme avrebbero perso. In ogni caso, la vittoria al secondo turno c'è stata, e quindi questa è la soluzione che si è verificata.
Quindi continuità
con la giunta precedente, anche se non è proprio continuità, perché Bocca ha rappresentato una novità. Tenete conto che il sindaco uscente del centro-sinistra non si è ricandidato, lui avrebbe, sì, potuto fare un secondo mandato,
sì,
e Bocca è stato espressione di un dibattito interno al centro-sinistra, anche non dico combattuto, ma insomma impegnato, ed è diventato candidato sindaco. Ovviamente credo che anche lì vale, anche come per Monza, vale il principio della novità. perché questo elemento della novità elettorale dei candidati e della conformazione del centro-sinistra ha permesso questa affermazione al secondo turno. C'era una ventata di novità che è stata intercettata sia dal candidato sindaco che dalla coalizione. Ovviamente adesso c'è tutta la discussione sulla giunta.
Certo, ma rispetto al consiglio, appunto, rispetto alle forze che poi, appunto, i consiglieri, che poi effettivamente ci sono novità nella composizione centro-sinistra a livello di consiglio comunale?
Sì, perché i consiglieri comunali del Partito Democratico, centro-sinistra ha 15 consiglieri comunali, 5 del PD, 5 della lista Vivi Cesano, e diciamo che è la lista che in qualche modo ha ispirato il sindaco, il candidato sindaco. Passione Civica, che è una lista che fa parte del gruppo delle reti civiche progressiste della Brianza, ne avevamo parlato la volta scorsa. Sì. Passione Civica la volta scorsa si è presentata in isolamento da sola, prese un consigliere comunale con il 9% dei voti, quest'anno fa la scelta dell'alleanza col centro-sinistra e porta a casa tre consiglieri comunali.
Certo, certo.
E poi c'è un'altra lista civica, Alleanze Civiche, che prende due consiglieri comunali. Quindi, se vedete, molta c'è una dominanza di consiglieri comunali del Partito Democratico, mi pare 15 sul totale del centro-sinistra, 15 o 14, non mi ricordo. Qui invece il Partito Democratico
è un terzo.
Sta a 5, le liste civiche stanno a 10,
certo.
Le tre liste civiche però hanno orientamenti diversi, uno più... Certo. Moderato cattolico, l'altro più di sinistra, il terzo più civico, insomma è una composizione politico consigliare interessante e molto variegata, non è come Monza dove c'è la predominanza del Partito Democratico.
Certo, molto interessante.
C'è da aggiungere che anche nel centrodestra la sconfitta senza il premio di maggioranza ovviamente porta la lista Bosio, che è la lista del sindaco del centrodestra di Forza Italia, di Fratelli d'Italia e Lega, prende ben 4 consiglieri comunali. Fratelli d'Italia e Lega se ne prendono uno ciascuno e poi viene eletto anche il sindaco Bosio. Certo. Forza Italia con il quasi il 10% si era presentata da solo con Santoro, candidato Santoro, prende un consigliere comunale e più il candidato sindaco Santoro. Quindi Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, un consigliere ciascuno.
Che tra l'altro per quello che riguarda Lega Lombarda è quello che è successo a Monza, dove il vice sindaco uscente sarà l'unico consigliere di Lega Lombarda, Lega Nord, come non succedeva dai tempi della giunta Faglia. Quindi ecco, c'è un ritorno al passato per la Lega Nord, almeno in Brianza. Prego.
No, questo è importante, Monza e questi comuni, perché tu ti ricorderai che a dicembre dell'anno scorso si è votato il nuovo consiglio provinciale.
Esatto, volevo proprio chiederti questo, perché sappiamo che il voto ponderato di Monza conta molto su questa...
Il voto ponderato di Monza mi pare quoti per ogni consigliere circa 500 voti e in questo momento è chiaro che l'equilibrio di tutta la provincia è saltato.
Certo.
Nonostante la sconfitta del centro-sinistra a Lissone e nonostante la volta precedente nell'autunno scorso si è votato ad Esio e ad Arcore, dove il centro-destra ha rivinto, lì sembrava che la situazione fosse molto spianata per il centro-destra anche negli equilibri della provincia, con questo risultato di Monza è tutto ribaltato.
Certo.
E quindi gli equilibri, per quanto non è obbligatorio prendere nota di questi equilibri cambiati nell'assetto istituzionale della provincia, è del tutto evidente che un ripensamento nel centrodestra e nel centrosinistra su come gestire la provincia verrà fatto. Insomma, tenete conto che l'anno prossimo si andrà a votare ancora a Nova Milanese, a Brugheri e a Carate, cinque comuni sopra i 15.000 abitanti.
Certo,
e quindi potrebbe esserci un ulteriore rimescolamento degli equilibri. Diciamo che la Brianza, da un punto di vista politico, tra due schieramenti, perché in questo momento non c'è la presenza dei 5 Stelle, cosa che c'era l'altra volta, non pervenuti, e quindi questi equilibri sono in continuo in continua modifica, insomma. Mm-hmm. E da questo risultato la vittoria di Monza per il centro-sinistra è importantissima.
Conta molto. No, tra l'altro prendo un impegno pubblico quando si voterà la prossima volta in provincia, che è quella sconosciuta, soprattutto per quello che riguarda i meccanismi elettorali, faremo una puntata così spieghi
la
bene.
La prossima volta si voterà il presidente.
Esatto.
La volta scorsa si è votato il consiglio, quindi saremo in un passaggio delicato.
Quindi già promettiamo una puntata con te per spiegare i meccanismi bizantini che portano alla formazione del Consiglio Provinciale. Per ora ti ringrazio Pier Guagnetti che ci ha dato una mano per capire il risultato di Cesano Maderno, ma anche un po' gli equilibri che stanno mutando in provincia di Monza e Brianza col ribaltone a Monza. Grazie Pier.
Grazie Alfredo, grazie a voi gli ascoltatori, grazie.
Young Radio News.
Nel 2002 nasceva lo SPRAR, un modello di accoglienza diffusa ed integrata, un modello che si è rivelato da subito un approccio innovativo che ha saputo coniugare il rispetto per i diritti fondamentali delle persone accolte con un'ordinata gestione del sistema di accoglienza, evitando sprechi e facilitando i processi di inclusione sociale delle persone accolte. Ma ormai sono passati 20 anni dall'introduzione di quel sistema, sottolinea Gianfranco Schiavone di ACCI, realtà che insieme ad altre organizzazioni della società civile fa parte del TAI, Tavolo Asilo Immigrazione. E non possiamo più procrastinare il modello, seppur pensato bene all'origine, oggi ha bisogno di essere trasformato. La legge 189.02, la cosiddetta Bossi-Fini, modificando l'articolo 1 della legge 39.90, istituì il sistema di protezione per i richiedenti asilo rifugiati SPRAR, evoluzione in chiave più organica e istituzionale del progetto PNA, ed istituì il servizio centrale affidato per convenzione all'ANCI. 3 anni più tardi, nel 2005, l'Italia, con il decreto legge 150/2005, recepì la direttiva 9/2003 dell'Unione Europea sulle norme minime in materia di accoglienza. Fu il momento in cui si sarebbe dovuto scegliere quale sistema di accoglienza l'Italia intendeva darsi. Nonostante lo SPRAR, quale promettente nuovo programma nazionale esistesse già da un paio d'anni, l'Italia non lo scelse quale suo sistema privilegiato, bensì optò per un confuso modello binario, basato sull'incerta convivenza tra due sistemi di accoglienza per richiedenti asilo totalmente difformi tra loro, quanto impostazione, standard di accoglienza e diritto delle persone accolte. Da un lato appunto lo SPRAR e dall'altro i centri di accoglienza a diretta gestione governativa per tramite le prefetture, che cambieranno nome nel corso di questi 20 anni, ma non la sostanza fino a giungere agli attuali CAS.
Prima la pandemia e poi le dolorose conseguenze della guerra hanno fatto emergere con forza il tema di fondo dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, che tutto è connesso, ormai è chiaro nelle cose immediate e quotidiane. Il cibo, l'energia, le risorse, lo si percepisce nell'aumento dei costi che pesa a volte drammaticamente sulle tasche dei cittadini e sui bilanci delle imprese. Lo si verifica dalla scarsità delle materie prime che blocca l'industria e rallenta i cantieri, lo si avverte nel crescente pericolo di una crisi umanitaria di livello globale. Durante il periodo più duro del Covid abbiamo sperimentato quanto sia fragile il sistema del commercio mondiale. Abbiamo visto i container con le merci fermi nei porti e impossibilità di partire, i cittadini svuotare i supermercati per paura di rimanere senza provviste. Ora la guerra può gettare nella crisi alimentare i paesi che maggiormente dipendono dalle esposizioni di grano dall'Ucraina e costringe ogni nazione a misurare la propria dipendenza energetica dall'estero e valutare nuove strategie di risparmio, efficienza e approvvigionamento.
Con l'inizio dell'estate il Tour Enclave italiano attiva una serie di esperienze all'insegna della bellezza nei borghi bandiera arancione, che il Tour Enclave seleziona da 24 anni tra i paesi con meno di 15.000 abitanti, con la campagna estate nei borghi che quest'anno si concentra su una selezione di destinazioni che con l'arrivo della stagione torna ad animarsi grazie ad eventi culturali, manifestazioni enogastronomiche e rievocazioni legate alla storia e tradizione locale. Con estate nei borghi abbiamo l'obiettivo di raccogliere e promuovere le migliori esperienze di viaggio all'insegna autenticità del Venezia e della scoperta di territori e dei tesori ancora poco conosciuti, racconti Isabella Andrighetti, responsabile di certificazione del Touring Club. Promuovere il turismo in questi borghi che attraversano tutta l'Italia è un invito a viaggiare senza fretta e prendendosi tutto il tempo necessario per entrare nei ritmi di questi luoghi, sostando nelle piazze, entrando nei circoli ricreativi, ascoltando le chiacchiere nei bar, affacciandosi sul belvedere alberati, senza dimenticare però che i borghi non sono cartoline del passato, ma in realtà vive, dinamiche e ricche di nuova energia, anche grazie ai numerosi giovani che hanno deciso di investire qui il proprio futuro, conclude Andrighetti.
Il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, eletto a sorpresa con la coalizione del centro-sinistra al ballottaggio di domenica, intende inserire tra gli assessorati della sua giunta quello dedicato al terzo settore e probabilmente manterrà per sé la delega allo sport e alla famiglia. A confermarlo sono fonti del suo entourage, spiegando che la scelta è coerente al programma di costituzione di un welfare evoluto che implica una reale politica di vicinanza ai cittadini.
E Corrado Paternò Castello, co-founder e amministratore di Boniviri, startup innovativa siciliana, società benefit specializzata nella produzione di alimenti di altissima qualità sostenibile, l'unico italiano a essere stato selezionato nella lista di 50 best, l'organizzazione che promuove i celebri premi internazionali The World's 50 Best Restaurants, The World's 50 Best Bar. La lista dei 50 giovani under 35 che stanno cambiando il futuro mondiale della gastronomia viene stilata in collaborazione con il rinominato Basque Culinary Center e ha l'obiettivo di far conoscere al mondo la nuova generazione di talenti, agricoltori, produttori, chef, sommelier, distributori, attivisti che stanno affrontando con progetti innovativi le grandi sfide del settore agri-food. Si tratta di un premio interessante e anche originale, spiega lo stesso Corrado Paternò, perché non viene dato a chi riporta grossi risultati economici, ma a chi come noi propone un nuovo modello del fare impresa. Quello per esempio ha funzionato con Boniviri, è stato del rapporto con i produttori, l'aver identificato un bisogno che era quello di un attore che non fosse solo un commerciante, un intermediario nella vendita dei prodotti alimentari, ma che aiutasse a migliorare le condizioni che fa piccola impresa agricola. Questo per noi vuol dire comprare i prodotti a un prezzo eco, ma anche intervenire in maniera attiva nella scelta di business, creare il piano di marketing ideando un packaging eco-friendly, dandole un riconoscimento economico immediato. Oggi riuscire a essere questo tipo di partner per un'azienda agricola è importante perché significa che può avere qualcuno con cui andare a braccetto aiutandole a stare sul mercato.
Il Ministero dell'Istruzione con decreto 170 del 24 giugno ha ripartito fra le regioni e le scuole i primi 500 milioni previsti dal PNRR per le azioni di contrasto della dispersione scolastica e contro la povertà educativa in attuazione della linea di investimento 1,4 che stanzia complessivamente a questo scopo 1,5 miliardi di euro. Alle regioni del Mezzogiorno va il 51,16% dei soldi con la campagna in testa con 79,3 milioni di euro. La scuola che porta a casa più risorse è l'Istituto Superiore Guglielmo Marconi di Guaiano in Campania. 393.735,99 euro, risorse distribuite a pioggia per alcuni e la macchia di leopardo per altri, con criteri non adeguati o troppo concentrati solo su alcuni aspetti, senza prevedere una reale azione di sistema e senza che sia richiesta una valutazione di impatto. Così dicono le critiche che subito hanno seguito il decreto presidi in primis. In sostanza il rischio è quello di replicare la solita cornice entro cui le scuole faranno ciò che hanno sempre fatto, senza quindi produrre cambiamenti e senza ridurre i divari. Possibile che sia questo l'unico modo che abbiamo per cogliere la grande chance del PNR con fondi che non torneranno mai più?
Ancora una volta i monzesi attraverso il voto hanno cambiato la coalizione di governo, la città torna così al centro-sinistra, una sconfitta che pesa soprattutto perché allevia al primo turno era in vantaggio rispetto al suo avversario. Nella vita politica si vince e si perde, io ho dato tutto, stanotte andrò a dormire serenissimo, nei prossimi giorni sgombrerò il mio ufficio e per qualche giorno staccherò il telefono, poi sono pronto a fare il mio dovere. Allevi infatti siederà in veste di consigliere comunale tra i banchi dell'opposizione, una sconfitta inaspettata. Ho affrontato una pandemia, ho affrontato una crisi economica, ho affrontato la guerra, l'accoglienza verso le mamme e i bambini ucraini. Ho fatto tutto quello che potevo fare. Se poi i monzesi hanno deciso di cambiare pagina, ne prendo atto e mi siedo tra i banchi dell'opposizione. Non è la prima volta che lo faccio e sarà una posizione molto attenta, costruttiva e responsabile. Nessuno vuole fare barricate. Mi auguro che il sindaco Pilotto non getti a mare tutto quello che troverà sul tavolo del lavoro fatto in questi 5 anni, dichiarato allievo. A volte si vince, altre volte no. Dario è stato semplicemente un sindaco meraviglioso. Spero che chi gli succeda sia in grado di pareggiare il suo buon senso, la sua misura, il suo equilibrio, ma soprattutto il suo affetto per la nostra Monza. Questo è il mio augurio per la nostra città, ha commentato su Facebook l'ex assessore Martina Sassoli. I monzesi hanno scelta che rispettiamo, rimaniamo profondamente convinti di aver fatto la scelta più giusta. Auguriamo al nuovo sindaco Pilotto un buon lavoro in consiglio comunale sui banchi della minoranza. Daremo come sempre il massimo, la dichiarazione di Paolo Piffer, capogruppo di Civicamente, che a ballottaggio aveva scelto di apparentarsi proprio con Allevi.
Il centro-sinistra continuerà a governare. A Cesano Maderno, Giambiaro Bocca, che aveva sfiorato la vittoria al primo turno, è stato riconfermato il 26 giugno il più votato con 53,94%. Bocca raccoglie l'eredità di Maurilio Longhin, che già a novembre aveva annunciato di non voler ricandidarsi. Ne esce sconfitto invece il candidato di centrodestra Luca Bosio, centrodestra senza Forza Italia, che si ferma al 46,06%. Il responso del ballottaggio ha confermato i pronostici iniziali che davano Bocca favorito nella corsa alla poltrona. di primo cittadino. L'elettorato cesanese ha scelto ancora il centrosinistra, che guiderà la città per i prossimi 5 anni con un nuovo sindaco che sembrerebbe poter essere la linea di congiunzione perfetta tra il passato, il presente e il futuro del comune brianzolo. Sono emozionatissimo, sono le prime parole di bocca. È una vittoria di tutti noi e della squadra. Ringrazio i cittadini che hanno avuto fiducia in un programma che evidentemente è stato credibile e ha funzionato. I festeggiamenti sono proseguiti davanti al comune e tanti gli applausi di sostenitori, e da domani ci mettiamo subito a lavorare.
In concomitanza con la proclamazione del nuovo sindaco di Monza, Paolo Pilotto, ecco i nomi di tutti coloro che siederanno al nuovo consiglio comunale. La battaglia delle preferenze per entrare in consiglio è stata combattuta voto su voto. Erano infatti oltre 500 i candidati consiglieri nelle varie liste a sostegno di ben 9 candidati sindaci. In 32 ce l'hanno fatta, 20 in maggioranza, 12 in minoranza. La parte del Leone, la fa il centro-sinistra e soprattutto il Partito Democratico, primo partito in città, che vede in pole position il re delle preferenze di questa tornata elettorale, Marco Lamperti, 560 voti. 15 in tutti i consiglieri del PD, Lamperti, Egidio Rivia, Pietro Zonca, Giada Turato, Giulia Bonetti, Sara Bizzolara, Marco Pietrovon, Cherubina Bertola, Stefano Tusselli, Donatella Pacello, Andreina Fumagalli, Maria Giovanna Porro, Leonardo Braccio, Lorenzo Gentile e Francesca Dell'Aquila. In maggioranza ci saranno anche Tullio Parrella di Azione, Arianna Bettini e Lorenzo Spedo di Laboratorio di Lab Monza, Sergio Tiziano Visconti e Ilaria Maria Guffanti della lista Pilotto Sindaco Monza Attiva e Solidale. Dall'altra parte, per la minoranza, saranno in consiglio comunale per la lista di Noi con Dario Allievi Stefano Galbiati e Desiree Chiara Merlini, oltre al sindaco uscente Allievi. A Forza Italia la rappresentanza numerica più significativa, 4 consiglieri comunali sono Massimiliano Longo, Pierfranco Maffè, Martina Sassoli, Francesco Cirillo. Per la Lega entrerà solo Simone Villa, vice sindaco uscente. 3 seggi invece per Fratelli d'Italia, si tratta di Andrea Arbizzoni, Stefano Simone Galli, Marco Emanuele Monguzzi. Ultimo componente di minoranza, Paolo Piffer, della lista Civicamente.
Uniti per la vita, uniti per la pace, uniti per il mondo migliore. Domenica 3 luglio Arcore sarà protagonista del battesimo di We Take Root, la campagna di sensibilizzazione ambientale targata nazionale italiana DJ. Sarà lo splendido parco di Villa Borromeo d'Adda ad ospitare 3 pianticelle di ulivo, prima tappa di una piantumazione che seguirà il tour della nazionale DJ per tutta la penisola. Con questo gesto simbolico la nazionale vuole promuovere fra le nuove e le vecchie generazioni il valore della difesa dell'ambiente ed ha scelto Arcore proprio nella giornata dedicata alla protezione civile, dove i ragazzi di Gary Guido saranno impegnati nel triangolare di beneficenza presso lo stadio comunale e successivamente nel Charity Music Festival. L'evento, subito sposato dal sindaco Maurizio Bono, prende spunto dal titolo della giornata, facendo suo quell'Uniti per la vita, mutandolo ad un più ampio significato, uniti alla natura affinché la vita del genere umano prosegua su questo pianeta. WTR è un grido che i ragazzi della Nazionale DJ vogliono lanciare a tutti coloro che pensano che la Terra non sia solamente una discarica a cielo aperto o che ritengono che questo sassolino nell'universo sia un discount da depredare. Questo gesto vogliono dire a tutti: c'è poco tempo, rimbocchiamoci le maniche. Le pianticelle saranno messe a terra dal capitano Amerigo Provenzano e da Giampaolo Di Cesare, DJ Jump, e da Nicola Panza, Panico DJ, che in compagnia di altri colleghi compagni plasticamente rappresentano tutto il movimento della Nazionale DJ, nato proprio per aiutare chi è meno fortunato e chi oggi è meno fortunato dell'intero genere umano che sta distruggendo il pianeta. I ragazzi hanno scelto l'ulivo come pianta simbolo di questa campagna per allargare il loro messaggio anche al bisogno di pace che tutti noi abbiamo a cuore. Il connubio musica, natura e ancestrale, ed è proprio questa simbiosi che fa dei DJ i primi paladini della difesa ambientale, il loro sound vitale non solo per far crescere le nuove generazioni ma anche per armonizzarsi con quelle macchinette produttrici di ossigeno che sono le piante. Ed è questa consapevolezza che ha fatto nascere questa campagna, e questa consapevolezza che li porterà in questa calda domenica di luglio a mettere le radici nel cuore pulsante del pianeta e mettere le mani nella terra. Questo evento è fortemente voluto da Stefano Campisi, organizzatore di Uniti per la Vita. È un solo piccolo gesto che aspira a diventare un mare verde sparso per tutta l'Italia.
Oltre il nostro cortile.
E siamo giunti al momento di parlare di quello che accade oltre il nostro cortile, i confini nostri. Confini blindati, direi.
Blindatissimi, armati.
Di cui parliamo oggi. Partiamo dalla notizia più importante, forse, di questa settimana. Sono tante le notizie importanti, però sì, questo è sicuramente un dato storico, ovvero l'entrata di due paesi scandinavi nella NATO, due paesi che erano lì ai confini con la Russia, proprio quella NATO che Putin diceva di non volere in Ucraina, quindi alle sue porte, se la sta ritrovando in doppia versione e sul Mar Baltico.
La battuta di Biden una volta tanto è stata Putin voleva per l'Europa il metodo Russia, invece si ritrova col metodo NATO.
Esatto, quindi insomma è rimasto un po' così. E rimanendo sempre in tema internazionale, c'è stato il G7 questa settimana, un G7 molto importante perché sì, si discutevano anche cose interessanti per noi cittadini, perché a volte si pensa che i G7, questi grandi vertici,
no? energia, prezzi della bolletta del gas,
esatto, che sappiamo essere ancora molto alti. E poi chiudiamo con una notizia che non avremmo mai voluto dare, ma che era nell'aria in realtà, se ne parla forse già più di un mese.
Quella fuga di notizie c'era stata sulla bozza.
Sì. Esatto, l'aborto che è stato negato a livello costituzionale negli Stati Uniti, ma qualcosa si sta muovendo comunque, sia nel comunque con anche degli scontri nella società civile e soprattutto con alcuni stati, alcuni tribunali degli stati che hanno messo in mora proprio la stessa Corte Costituzionale, che fa un po' ridere, ma intanto è così negli Stati Uniti.
Sì, perché poi quello che è successo è che la Corte Suprema, che ricordiamo un equilibrio predominante dei conservatori, sono 6-3 praticamente, cioè, nel senso che sono 5-3, ma poi c'è il presidente che ha votato con i conservatori, anche lui fa parte di quel gruppo, è un gruppo di non di conservatori ma di radicali, perché sono stati almeno un paio nominati da Donald Trump, e quindi sono persone che rappresentano una minoranza negli Stati Uniti, una minoranza di stati tra l'altro nemmeno tanto importanti, e che hanno avuto un peso decisivo in questa misura. Gli Stati Uniti adesso cosa è successo? È stata cancellata la norma costituzionale del 1973, la Roe Wade, che era il nome dei due giudici all'epoca che avevano proposto, che dava una protezione costituzionale alle donne che volevano abortire negli stati in cui questo diritto veniva negato, potevano sempre appellarsi a questa decisione della Corte Suprema, e quindi era obbligatorio alla fine poter procedere. Togliendo questa protezione costituzionale, sostanzialmente l'aborto resta in pasto ai governatori, alle corti locali di singoli stati, e già alcuni di questi stati hanno già abolito questo diritto. Però la notizia in realtà, più che portare acqua al mulino dei conservatori, ha avuto l'effetto contrario, perché si tratta di un diritto acquisito da tanto tempo, anche se ovviamente sempre tra tante polemiche che anche noi conosciamo, anche se da noi per fortuna, diciamo, dai referendum nessuno poi ci ha provato. Polemiche perché si delineano due dimensioni negli stati in cui prevarrà la linea dura su questo tema. Il primo è quello del turismo sanitario, qualcosa che si conosceva nell'Italia, in cui le donne dovevano andare a abortire in Svizzera, in Francia, da altre parti. E il secondo è quello che questa è una misura che ovviamente va a colpire le donne povere, fondamentalmente, perché le donne con più capacità economica, oltre al fatto di poter fare le cose privatamente senza dare troppo nell'occhio, possono ovviamente anche spostarsi, andare anche in Canada a fare altri tipi di scelte. Quindi ecco una situazione che ribalta un po' la decisione, anche se molto grave per gli Stati Uniti, detto da loro stessi, perché un ritorno all'indietro di 50 anni. E quindi ecco, questa forse la lezione che si può trarre da questo dato, da questa sentenza, è che i diritti acquisiti non bisogna mai darli per acquisiti definitivamente, ma è qualcosa che va custodito e alimentato costantemente perché non succedano queste cose. G7. Sì, Putin in video alla lontana l'avevano proposto, perché la Russia è sempre invitato al G7, questa volta non voleva invitarlo, ha detto se vuoi ti puoi collegare, poi alla fine nemmeno quello, perché il tema importante era quello di fissare tetti temporanei sul prezzo dell'energia russa, quindi mettersi d'accordo, visto che tra l'altro il gas non è sotto embargo, quindi la Russia continua a venderlo, ma fissare un cap, cioè fissare un prezzo oltre il quale non andare, il che si è scontrato con tutta una serie di opposizioni all'interno dello stesso gruppo, perché ci sono di mezzo gli interessi delle compagnie che poi lo sfruttano. Le compagnie petrolifere e gasifere in questo periodo stanno facendo affari d'oro, quindi il fatto che venga imposto un tetto al prezzo è un qualcosa che ovviamente non piace molto. E quindi da questo punto di vista si è raggiunto una mediazione al ribasso, che è piaciuto alla Germania, è piaciuto anche agli Stati Uniti, che sono invece preoccupati per il tema, per il tema del gas, del petrolio, scusate, il loro tema importante, e andremo avanti comprando ancora gas e petrolio russo. Infine la NATO, sì, come dicevamo, la NATO non si è indebolita ma si è rinforzata. Ieri tra l'altro è uscito un documento nel quale viene creato un posizionamento nuovo alla NATO, che ritrova il cattivo di sempre, perché la Russia è il cattivo dalla rivoluzione praticamente. C'è un secolo che è il cattivo della recita, la Russia diventa l'antagonista, la Francia addirittura dice ma la Russia è troppo potente in Africa, quindi preventivamente potremo vedere cosa fare quelle parte. Sappiamo che la Francia è stata estromessa da alcune vecchie colonie dall'intervento di mercenari russi, ad esempio. Quindi ecco, la risposta di Putin è stata molto chiara. Ha detto: il fatto che la Svezia e la Finlandia diventino NATO in sé non ci cambia nulla, ma se domani, dopodomani arrivassero truppe al confine, mettessero dei missili, sappiano che noi automaticamente faremo lo stesso dall'altro lato del confine. Quindi finché non ci provocano noi siamo buoni, ma ovviamente questa è la parola di Vladimir Putin, quindi va presa per quello che è, ma diciamo che il gioco si fa duro. Piccola diciamo aneddoto triste di questa vicenda è la posizione turca. Erdogan aveva minacciato il veto contro l'ingresso di questi paesi, perché? Non perché gli interessi qualcosa, ma perché la Finlandia e soprattutto la Svezia da sempre hanno offerto asilo ai curdi, e quindi alla fine la mediazione, anche questa molto al ribasso e diciamo vergognosa, è che la Turchia ha tolto il veto, ma chiederà l'estradizione dei 33 terroristi, come li chiamano loro, del PKK, che sono rifugiati in questi paesi, e con quello si accontenteranno, soprattutto perché non accettino altri rifugiati da questi paesi. Quindi ecco, ricordiamo che i curdi sono stati da sempre gli alleati di Occidente, prima in Iraq contro Saddam Hussein e poi in Siria contro l'ISIS, alleati degli Stati Uniti, alleati nostri, hanno combattuto al posto nostro perché si trovavano sul campo, poi sono stati traditi, i loro territori attualmente sono occupati in parte dall'esercito di Ankara, e adesso addirittura Erdogan riesce anche a imporre questo ricatto nei confronti dell'Europa, che avevano offerto asilo. Quindi ecco, il titolo più effettivo, cioè più ad effetto, che ho visto in questi giorni su quello che è successo nel vertice della NATO per quello che riguarda la posizione turca, l'ha fatto il Manifesto di due giorni fa, intitolando Sulta NATO. No, nel senso che la Turchia, paese che non fa parte dell'Unione Europea ma che fa parte della NATO, alla fine riesce sempre a imporre la propria volontà, sia facendosi pagare per non far entrare i profughi in Europa, ma adesso addirittura dettando condizioni sul rifugio politico nei paesi scandinavi in funzione anticurda.
Magazine.
Aldo, 74 anni, è una vita, come dice lui, vissuta al contrario. Studi nelle migliori scuole di Milano. Carriera avviata da bancario, passione per la vela. Poi via via errori, cadute e sfortune. Fino ad essere truffato dal suo coinquilino. Aldo è stato accolto a casa di Ruth. Qui, anziché continuare a scendere, mi sono fermato e ho cominciato a risalire. Se ora è tornato padrone della sua vita, è anche grazie agli operatori della casa, sempre presenti e pieni di cure, persone con cui parlare e sentirsi ascoltato. Per tante persone come Aldo, la tua firma è l'unica possibilità per guardare avanti e ricostruirsi una vita. Dona il tuo 5 per 1000 ad Aeris Cooperativa Sociale.